La vita è donna, certo è ovvio, lo sanno tutti. È nel suo corpo che avviene questo straordinario miracolo. È nel suo ventre che il feto si aggrappa, si nutre, cresce. Dal suo utero viene al mondo. Oppure no? Resta nel buio, risucchiato dal nulla. Perché la vita è donna, ma lo è anche la morte. È a lei che spetta la scelta, solo a lei. Noi uomini possiamo restare in attesa di una decisione, possiamo far valere le nostre ragioni, i nostri desideri, ma nulla più. Nessuna legge ci tutela, non abbiamo nessun diritto. E qui le femministe di tutto il mondo potrebbero già tendere le orecchie e gridare che questa affermazione altro non è che il frutto del patriarcato vecchio di secoli. E allora mi sento in dovere di precisare immediatamente: è giusto che sia così. Non l'ho mai messo in dubbio. Solo che sono trascorsi 16 anni e non passa giorno senza che il mio pensiero non vada a quella creatura mai nata, a quel figlio, maschio o femmina, non avrebbe fatto alcuna differenza, che avrei voluto tanto stringere tra le mie braccia. Sono un uomo di 60 anni e 60 è un numero strano. È tondo, è pieno, è bello, anche un po' balordo. Mi ricorda che il più della vita me la sono lasciata alle spalle. Sono tanti gli affetti cari a cui ho dovuto dire addio e i giorni che mi restano da vivere sono meno di quelli che ho alle spalle. E le decisioni importanti sono già state quasi tutte prese. Il più è ormai fatto. Cammino su una strada che si fa sempre più corta e mentre proseguo passo dopo passo, ogni tanto mi fermo e mi guardo indietro. Lo so, non si dovrebbe fare, lo dicono tutti. Inutile guardare al passato. Eppure non posso farne a meno. I ricordi, le nostalgie, le domande senza risposta mi colgono all'improvviso. A volte li trovo impigliati negli occhi di una giovane paziente che mi siede di fronte. A volte mi sorprendono mentre attraverso i corridoi silenziosi di questo ospedale che mi ha visto invecchiare. Ma il più delle volte mi tengono compagnia durante le notti senza sonno che diventano sempre più ricorrenti. Nel buio mi ritrovo faccia a faccia con i miei fantasmi e con i quesiti che quasi tutti prima o poi si trovano a porsi nella propria esistenza. Poteva andare diversamente? Oppure in fondo il nostro percorso è tracciato fin dal principio? È determinato dal destino? E poi lo sento, quel macigno sul cuore, quel volto che non ho mai conosciuto, che mi guarda nel vuoto. Conto gli anni. Non ho mai smesso di farlo. Oggi sarebbe un adolescente. Quanta fatica mi sono risparmiato, mi dico. L'adolescenza è una terra di mezzo, difficile attraversarla senza scottarsi. Ma un sorriso amaro mi solca il viso. Quella terra avrei voluto attraversarla. Avrei voluto sporcarmi, farmi male, cadere, rialzarmi. Mi sarò anche risparmiato tanta fatica, ma quanta bellezza mi sono perso. La bellezza di una vita che si affaccia al mondo con il suo carico emotivo, con le sue debolezze, con le sue qualità. Quante carezze scivolate nel vuoto di mani rimaste orfane per sempre. Avevo 44 anni e un matrimonio finito, quando accettai l'incarico di medico dirigente in un piccolo ospedale di provincia. Avevo voglia di cambiare aria, ambiente, amicizie. Un giorno, mentre camminavo lungo il corridoio che dal blocco operatorio conduceva al mio studio, vidi una bambina tutta sola che saltellava allegramente. Quando la raggiunsi, le chiesi che cosa ci facesse lì e lei alzò le spalle, continuando a saltellare, allontanandosi. Qualche istante dopo, praticamente dal nulla, vidi sbucare una donna che la prese per mano, si accucciò e le sussurrò qualcosa all'orecchio. «Signora, questo è un ospedale, non un parco divertimenti. Non si lasciano da soli i bambini», dissi appena la raggiunsi. quando la donna sollevò su di me due occhi verde smeraldo, velati di lacrime, mi pentì del mio tono così aspro. «Va tutto bene?» aggiunsi. Lei si raddrizzò con grazia, mi guardò però con aria sprezzante e con una voce incantevole, seppur turbata, mi rispose: «Siamo in un ospedale, secondo lei può andare tutto bene?» Poi girò sui tacchi e si allontanò con la figlia a seguito. Io mi sentii davvero un idiota mentre guardavo quella figura elegante e sinuosa allontanarsi. E quell'incontro mi lasciò l'amaro in bocca per il resto della giornata. Non solo perché mi sentivo in difetto in qualità di medico, l'empatia deve venire prima di tutto, ma perché quella donna non riuscivo proprio a togliermela dalla testa. Due giorni più tardi la rividi al bancone del bar. Riconobbi immediatamente la sua silhouette e mi avvicinai. «Posso offrirle la colazione? Vorrei farmi perdonare per l'arroganza dell'altro giorno», le dissi. Lei mi guardò sorpresa. Forse nemmeno si ricordava del nostro precedente incontro, ma si riprese alla svelta. «Buongiorno, dottore. No, ma si figuri, sono io che le devo chiedere scusa. Aveva perfettamente ragioni. I bambini non dovrebbero nemmeno mettere piede in questi luoghi di sofferenza. Ma cosa vuole? Mia madre è gravemente malata e io spesso non so davvero a chi lasciare mia figlia». A quel punto accettò il mio invito e ci sedemmo nell'unico tavolo rimasto vuoto. I bar degli ospedali sono sempre troppo affollati e troppo rumorosi. Però in quel momento vedevo solo questa donna, dei tratti del viso delicati e forti allo stesso tempo, e i suoi occhi verdi dal taglio perfetto, la sua bocca piccola e graziosa. Le tante persone che affollavano il locale divennero sagome sbiadite. La sua voce fluttuava nell'aria mentre il mormorio generale si disperdeva in un sottofondo quasi gradevole. Mentre addentava con voracità il suo croissant al cioccolato, mi raccontò che la madre aveva un tumore al pancreas. Ormai era al quarto stadio e questo significava zero speranze. Mi disse di essere figlia unica, separata da poco, e di stare facendo letteralmente i salti mortali per cercare di stare dietro a tutto. Io l'ascoltavo ammirato dal suo appetito. Amo le donne che mangiano senza paura di ingrassare, le donne che sanno godersi il buono della vita in tutte le sue sfumature. Le donne che sanno lasciarsi andare alle tentazioni del cibo in generale e sanno anche lasciarsi andare ai piaceri della vita. Mia moglie, per esempio, invece, era sempre a dieta. Ecco, io pensavo a questo mentre mi sgranava il suo rosario di disgrazie. Poi finalmente riemersi dalle mie intime riflessioni e tornai al presente. A quel punto ritornai a vestire i panni del medico e mi dissi profondamente addolorato per la sua situazione. Ed era assolutamente vero. Al dolore altrui non mi sono mai abituato, nemmeno quando ha iniziato a fare parte integrante delle mie giornate. Le misi a disposizione tutte le mie conoscenze in campo scientifico. Mi dissi disponibile a farle avere un secondo consulto con un oncologo di Torino, mio amico, ex collega. «Grazie, ma non deve. Si è già scusato a sufficienza», mi rispose, mentre con il tovagliolo si liberava dalle ultime briciole. «Lo faccio volentieri, salvare vite umane è il mio mestiere», le dissi strappandole un sorriso. «Mi faccia avere la cartella clinica di sua madre e tutti gli esami. Inoltrerò tutto al mio collega», aggiunsi porgendole un mio biglietto da visita. Ma il medico consultato confermò la diagnosi qualche giorno più tardi. Quando comunicai a Marina, così si chiamava la donna dagli occhi smeraldo, mi sentii in colpa per averle creato delle false speranze. «Mia mamma verrà dimessa domani, voglio farle trascorrere a casa il più serenamente possibile il poco tempo che le resta. La ringrazio, dottore, per tutto quello che ha fatto. Non so davvero come potermi sdebitare», mi disse porgendomi la mano in segno di saluto. «E potrebbe invitarmi a pranzo, naturalmente quando sarà più tranquilla. e, ovviamente, solo se ne ha voglia. La mia voce la raggiunse mentre ormai era già lontana di parecchi passi e io avrei fatto qualunque cosa per trattenerla. Lei si voltò, mi sorrise senza proferire nemmeno una sola parola. E la telefonata arrivò 2 mesi più tardi, al termine di una mia giornata sfiancante. Avevo visitato senza sosta per tutto il pomeriggio. I visi dei pazienti mi baluginavano ancora davanti agli occhi. Alzai la cornetta dopo svariati squilli. La credevo più contento di sentirmi. La voce di Marina arrivò nitida, trasparente, come l'acqua di rugiada. Forse non crederà, ma la sua chiamata è la cosa più bella di tutta quanta la giornata. Mi scusi per il tono, ma sono davvero molto stanco, dissi. È ancora libero per quel famoso pranzo? E così la domenica successiva mi lasciai guidare per le colline del Monferrato, ancora più belle, impreziosite dai caldi colori autunnali. Ci sedemmo sotto il portico di una vecchia trattoria. Il tempo era straordinariamente clemente, vista la stagione. Tra una portata di tagliolini al tartufo e un bicchiere di vino rosso, ci raccontammo le nostre vite. Marina mi disse che la madre era mancata da 2 settimane, si sentiva molto sola, avevano avuto un rapporto molto complicato in passato, ma avevano avuto la fortuna di riconciliarsi prima che la malattia irrompesse con violenza nelle loro vite. Era una donna vincente e si capiva. Ricopriva il ruolo di direttrice presso la filiale di una piccola banca, si destreggiava tra il dovere del lavoro e il piacere di essere madre. Il suo matrimonio era finito, senza troppi drammi, semplicemente per lo sfiorire di un amore nato troppo presto. Io invece parlai poco di me. Il mio matrimonio era ancora una ferita aperta e poi sono stato sempre molto più bravo ad ascoltare che a raccontare. Dopo pranzo ci concedemmo una lunga passeggiata immersi in quella natura dai colori avvolgenti. Sotto i nostri piedi sentivamo lo scricchiolio delle foglie secche e a un certo punto ci venne naturale prenderci per mano. In silenzio continuammo a camminare. Quando la riaccompagnai a casa, Marina mi invitò ad entrare. Sua figlia sarebbe rimasta a casa del padre fino al giorno dopo. E così quella sera facemmo l'amore per la prima volta. 6 mesi più tardi decidemmo di andare a vivere insieme. Prendemmo in affitto una casa più grande e lasciammo scegliere a Celeste, sua figlia, il colore delle pareti. Volevamo renderla il più possibile complice e renderle il meno possibile traumatico il mio ingresso in famiglia, cosa che peraltro ci riuscì davvero bene. Amavo quella bambina vivace dal viso buffo e amavo sua madre, amavo la mia nuova vita. 3 anni dopo, Marina mi disse di essere incinta. Non me lo dimenticherò mai, era l'8 marzo 2007. Ricordo molto bene quel giorno, ero appena rientrato da un convegno. Mi ero lasciato cadere sul letto ancora vestito mentre osservavo la mia compagna che davanti allo specchio si metteva il mascara. Insieme ad alcune colleghe aveva organizzato una cena per la festa della donna. Prima di uscire si chinò per baciarmi. Un bacio svelto, impaziente. Mi disse che aveva un ritardo, ma se ne andò senza che avessi il tempo di realizzare. Ma 2 giorni più tardi la gravidanza venne confermata da un test comprato in farmacia. Io ero al 7° cielo. Certo, non avrei mai immaginato di diventare padre a 47 anni, ma è una notizia stupenda, dissi. Ma Marina mi guardò seria. Un'ombra le oscurò gli occhi. Io non voglio questo figlio, non se ne parla proprio, disse con voce che non ammetteva repliche. Scusa, non capisco, perché non lo vuoi? Ci amiamo, non abbiamo problemi economici, né tantomeno di salute. Che cosa ci impedisce di tenerlo? Certo, non l'avevamo programmato, ma è capitato, replicai sbalordito. Marina, però, alzò gli occhi al cielo. Che cosa c'è da capire? Semplicemente non lo voglio. Sono una donna che ha superato i 40 anni e ho già una figlia. E non ho alcuna intenzione di ricominciare tutto da capo, con le notti in bianco, i pannolini, le assenze dal lavoro, i raffreddori d'inverno. E, come se non bastasse, il mio corpo che viene stravolto. No, grazie, mi disse. Non potevo credere alle mie orecchie. Non potevo credere che la donna che amavo potesse decidere di liberarsi di una vita per puro egoismo. Perché in fondo di questo si trattava. Discutemmo a lungo, ma la sua posizione restò inamovibile. E così dovetti accettare la sua volontà. Lei abortì e io le rimasi accanto. Seguirono però dei mesi tremendi e la tensione in casa era alle stelle. Quando arrivò l'estate, pensai che una bella vacanza ci avrebbe fatto bene. Forse lontano da tutto, in qualche posto bellissimo, le distanze tra noi si sarebbero ridotte. Sotto un cielo di stelle avremmo ritrovato il desiderio di parlare, di confrontarci, di tenerci per mano. Ma sbagliavo. Le due settimane ai Caraibi si rivelarono disastrose. Marina era sempre nervosa, ostile, anche lontana. E quindi io tornai al lavoro più esasperato che mai. Una sera, quando rientrai a casa, non trovai la tavola apparecchiata. Celeste era con il padre e Marina era in soggiorno, che fumava al buio. «È finita», mi disse. «Non ne posso più di sentirmi giudicata da te e tantomeno non ne posso più dei tuoi sguardi pieni di commiserazione». Io mi sedetti accanto a lei. «Non ti giudico, ti sbagli». «Ma dopo l'aborto è vero, qualcosa tra noi si è spezzato», le dissi. Ci separammo senza drammi, ma dentro di me provavo un senso di fallimento immenso. A volte, mentre mi lavavo le mani prima di un intervento chirurgico, lo sguardo proprio mi cadeva sulle mani e proprio non riuscivo a non pensare che avevo salvato tante vite, ma non ero riuscita a salvare la vita di mio figlio. Forse avrei potuto lottare di più, avrei potuto scendere a patti, rinunciare alla mia carriera in favore della sua, ma non credo sarebbe servito. E comunque la vita è andata avanti. Dopo la separazione ho anche spesso pensato di chiedere un trasferimento, ma poi mi sono detto che scappare un'altra volta non sarebbe stato utile. Non si può continuare a scappare da se stessi. Storie importanti, successivamente, non ne ho più avute. Solo avventure di poco conto, donne che entravano e uscivano dalla mia vita senza lasciare traccia. E per molto tempo mi sono sentito incapace di provare sentimenti veri e profondi. Mi sono dedicato al lavoro, ho raggiunto traguardi importanti e oggi penso al futuro. Quando andrò in pensione, voglio unirmi a qualche organizzazione che opera nei posti più poveri della terra. Voglio curare i bambini dimenticati da tutti. Voglio curare i bambini malati, malnutriti. Perché forse nei loro occhi saprò ritrovare un po' di pace. E forse le mie mani non resteranno per sempre orfane di quelle carezze mai date.